Ciao Roberto.
Ciao Fabio, io sono sotto l'ombrello e finita l'epoca, cioè aspiro in realtà, ma la mente è già sotto l'ombrellone e mentre le polemiche fino adesso si sono svolte su le polemiche varie si sono svolte sotto, davanti a una tastiera, da oggi facciamo le polemiche che si sentono sotto l'ombrellone. Penso che ce ne siano due di importanti adesso. I prestiti, il prestito garantito alla FCA, alla Fiat, ex Fiat, e i soldi che ci arrivano dall'Unione Europea che hanno suscitato grande felicità, ma anche grandi polemiche. Cosa dici? Partiamo da questi, ci danno 100 miliardi, siamo contenti, no?
Allora,
Non è così.
questo recovery fund,
Non è così, ce ne frega pure
innanzitutto,
in realtà, dillo subito.
no, non lo so se c'è la frega, no, ma la cosa che secondo me è più importante di tutte nel discorso politico è la disinformazione. Ormai noi viviamo in un regime di minchio notizie veicolate da Palazzo Chigi, a cui una stampa e un sistema televisivo si adeguano in modo pedissequo. La cosa che raccontano, mentendo tutti quasi i media italiani, tranne le solite eccezioni, è che questo fondo dà soldi a fondo perduto. Questo non è vero.
Non è
Allora,
vero.
innanzitutto questo non è, il fondo non esiste ancora, è una proposta franco-tedesca che deve essere approvata da 27, 27, lo dico per chi non ha imparato a contare le cifre superiori al 10. E quindi bisogna vedere che forma prende. Nella forma proposta da Francia e Germania, non è un fondo che erogherà contributi a fondo perduto. Non c'è scritto da nessuna parte in tutto il testo.
Con buona pace della
Invece,
Castelli.
sì, invece Palazzo Chigi scientificamente ha mandato in giro comunicati in cui si parlava di fondo perduto. Quindi noi abbiamo un governo che mente, cioè abbiamo dei piccoli Goebbels da quattro soldi che raccontano bestialità alla popolazione con la complicità, perché non ci vuole niente a leggersi il comunicato, sono 3 pagine, quindi ripeto, con la complicità di quasi tutto il sistema dei media. C'è anche da dire che, per esempio, anche a livello internazionale si parla di Hamiltonian moment, no? Di che significa? Hamilton, che era segretario al Tesoro dopo la guerra di indipendenza, forgiò un accordo tra il governo federale e gli stati, le colonie che si erano liberate dal gioco inglese, in base al quale, accordo che tuttora regge, in base al quale il governo federale si assumeva i debiti delle colonie, in cambio le colonie non potevano più emettere debito. Quindi ci fu un trasferimento delle passività dal livello statale al livello federale in cambio di una disciplina fiscale ferrea, che era, tra l'altro, l'idea del trattato di Maastricht, in quanto che nel trattato di Maastricht tutti i membri dell'Eurozona si impegnavano a mantenere i bilanci in pareggio, il limite
Quindi
del 3%.
non al 3%, ma in
No, quello
pareggio.
era un massimo che poteva ogni tanto, cioè si poteva sforare da questo pareggio perché per imprevisti, no? Ma un anno sforavi verso il deficit, un anno magari risultavi in surplus. Okay? Quindi l'idea è di mantenere la media, diciamo così, di lungo periodo dei deficit pari a zero, quindi mantenere un bilancio in pareggio. Quindi questo momento hamiltoniano è vecchio in Europa di 30 anni, più o meno, perché il Trattato di Maastricht del 92 è stato negoziato nei due anni precedenti, quindi... e il problema è che questo non è un momento hamiltoniano, perché non dice che i debiti vengono trasferiti a livello federale, livello che, ricordiamo, non esiste. L'Unione Europea, purtroppo, non è una federazione. E il Trattato di Lisbona, che doveva essere il Trattato Costituzionale, che poi invece fu derubricato a Trattato tra Stati, lo spiega e lo dice esplicitamente. Quindi non esiste un livello federale a cui trasferire il debito, e tantomeno questa proposta franco-tedesca mette un limite all'indebitamento degli Stati. Quindi... su tutti i fronti c'è una gran cassa mediatica di menzogne, non solo, ripeto, italiane, ma anche a livello europeo. Non c'erano abbastanza idioti in Europa, sono arrivati pure gli idioti americani di politico.eu a raccontare queste balle, quindi ci si sono messi pure, diciamo così, i sinistri d'oltreoceano a unirsi alle boiate su questa parte dell'Atlantico. E quindi che cosa...
Quindi la fregatura c'è, non è un regalo, sono soldi che...
Non lo sappiamo.
Non lo sappiamo.
Al momento perché non sappiamo assolutamente nulla. È una proposta vaga, molto abborracciata, molto politica. Cioè è stata scritta dagli uffici stampa sostanzialmente. In Germania non credo che abbia la maggioranza in Parlamento, tra l'altro. Già parecchi paesi, i soliti, Austria, Finlandia, Olanda, eccetera, cioè, hanno detto che non se ne parla nemmeno. Ma non solo loro, non solo i membri dell'euroarea hanno detto non se ne parla nemmeno. Ci sono alcuni paesi che non fanno parte dell'Unione Europea, dell'Eurozona, ma fanno parte dell'Unione Europea, vale a dire Svezia e Danimarca, che dicono noi non siamo voluti entrare nell'euro proprio perché volevamo mantenerci un grado di autonomia sia sulla politica fiscale, sia su tutto il resto, sulla politica monetaria e su come... Adesso voi vorreste, perché avete problemi causati da paesi cialtroni, questo è sottinteso, vorreste che noi ci mettiamo a garantire debiti di tipo comune? E perché dovremmo farlo? Tra l'altro la Svezia ha fatto... ha adottato una politica di reazione all'epidemia completamente diversa da tutti gli altri paesi, ha avuto danni minori in termini di morti e di danni economici, perché la Svezia non ha chiuso, ha accettato che ci fosse un numero di morti più alto rispetto agli altri paesi che hanno bloccato l'economia, quindi ha avuto danni economici probabilmente minori, e quindi noi abbiamo fatto una scelta precisa. Adesso che dovremmo fare? Visto che abbiamo avuto danni minori, perché abbiamo scelto una strada diversa, dovremmo tirar fuori i soldi per pagare quei deficienti incompetenti che hanno chiuso tutto in modo imbecillesco, senza preoccuparsi dei danni che infliggevano. Non esiste. Quindi basta che la Svezia ponga il veto e questa roba non va da nessuna parte.
Ecco, c'è questa cosa importante. Intanto che c'è, come per tutte le decisioni importanti dell'Unione Europea, c'è bisogno dell'unanimità.
Esatto.
Quindi non c'è un principio di sì. democrazia per cui vince una maggioranza. No. Ci vuole l'unanimità, no. che io vedo assolutamente improbabile. Piccoli paesi come la Danimarca e la Svezia che hanno fatto scelte diverse. Io non sono tanto d'accordo su come la esponi tu, però sono scelte loro, quindi sono del tutto rispettabili, hanno scelto di fare più morti salvaguardando l'economia, è giusto che di queste scelte siano responsabili solo loro e che non coinvolgano. Tra l'altro sono paesi che hanno mantenuto una moneta forte, la Danimarca in particolare.
Ma la Danimarca è legata all'euro, quindi di fatto è nella zona euro, ha un tasso di cambio fisso o quasi fisso, insomma, sì, una banda di oscillazione del 2,25%,
più o meno rimane. È un paese di 5 milioni di abitanti che in qualche modo, cioè che mantiene una rispettabilità della propria moneta, un valore della propria moneta con necessariamente dei grandi sforzi, molto di più di paesi più grandi che possono permettersi scelte ed imporle anche agli altri. Quindi a questo punto perché devono partecipare? È del tutto corretto. Perché devono, una volta che ne sono rimasti fuori, partecipare ai debiti che questa... Che l'euro sì. comporta. Quindi di fatto non ci sarà, insomma, realisticamente questo regalo, non ci sarà la...
Diciamo che i conti che si sono fatti la Merkel e Macron sono conti senza, non l'oste, senza 25 osti, o quantomeno una ventina di osti. Poi, insomma, magari si troverà l'accordo, come sempre succede nelle questioni europee, ma è arrivato Dombrovskis a dire, ah no, questo vicepresidente della Commissione, che tra l'altro dovrebbe essere un falco, pensa un po' tu, dice no, ma 500 miliardi non sono abbastanza, almeno un trilione, anzi meglio sì. se un trilione e mezzo. C'è stato il Parlamento europeo che sta diventando la cosa più inutile e sconcertante che si possa immaginare, è arrivata a proporre, se non ricordo male, 2 trilioni, tanto mica pagano loro. Cioè questi certo. parlamenti, cioè, i parlamenti sono nati per limitare le pretese dei sovrani e questa schifezza chiamata Parlamento europeo, che non ha alcuna responsabilità, alcun potere e alcuna dignità, si permette, invece di limitare i poteri dei sovrani, si permette di aizzare i governi a spendere e a tassare di più. Cioè è proprio il mondo alla rovescia. È una cosa che, capito, ha eliminato qualsiasi legittimità di questo Parlamento, che poi Parlamento non è, perché è un'assemblea appunto eletta con 27 diversi sistemi elettorali, con pesi che non riflettono il principio di uguaglianza, perché il voto di un italiano non vale quanto il voto di un maltese o di un lussemburghese, insomma tutta una caciara
sì.
bastita.
È anche sostanzialmente inutile, poi come
sostanzialmente inutile, solo una spesa. Basti pensare che per non irritare i francesi si deve trasferire da Bruxelles a Strasburgo una volta al mese con costi stratosferici, basterebbe certo. solo quello, diciamo così, a mettere non si sa quante unità di terapia intensiva e chiudere il palazzo di Strasburgo, che non serve a nulla. Tra l'altro Strasburgo è una città periferica, quindi se uno deve andare, che ne so, da Vilnius a Strasburgo, è un casino, se sì, devi sì, andare, sì, che sì, te sì. Devo dire, da Bari a Strasburgo, cioè anche proprio logisticamente una scelta di totale imbecillità. E quindi, diciamo così, come corollario di questo momento storico che viviamo, si è dimostrato che il Parlamento europeo è un'istituzione finora inutile e adesso sta diventando effettivamente dannosa.
Dannosa, come molto.
Dannosa. Esatto. È così, ma poi parliamo della qualità della gente che viene eletta. Salvini, diciamo così, è un po' l'esempio.
Ma questo anche
più calzare anche in altri paesi, guarda, io qualche volta che ho assistito a dei dibattiti, oppure per esempio quando il presidente della Banca Centrale Europea va a discutere periodicamente con i membri del comitato di politica che si occupa di politica monetaria, il livello delle domande è imbarazzante. Cioè ci sono dei deficienti che pongono domande che non dovrebbero stare nemmeno in un'assemblea di condominio di una stalla sociale. Questi con la prosopopea della mezza tacca fanno questi discorsi credendosi chissà chi. Ed è divertente vedere il presidente della banca centrale così che con una certa condiscendenza risponde a scemenze colossali.
Si presta colossali, a questo circo.
Colossali proferite da politicanti di infimo ordine, che non si sa bene come sono arrivati a prendere 20.000 dispari euro lordi per non fare nulla tutto il giorno, sostanzialmente.
Questo. Tra le chiacchiere d'ombrellone viene fuori che alcuni fanno questo calcolo, che però è totalmente sbagliato, a parte che non sappiamo come sarà, ma in ogni caso è completamente sbagliato. Il calcolo è questo: se i 500 miliardi sono un fondo di garanzia e l'Italia partecipa per il 17%, sostanzialmente significa che metto 85 circa miliardi e quindi quello che ci viene in tasca veramente sono 15 miliardi, quindi l'elemosina, questo è il ragionamento che fanno, però è totalmente sbagliato.
Allora,
tanto perché non è un fondo.
Numero uno, questo non è un fondo dell'eurozona dove l'Italia ha il 17%, è un fondo dell'euroarea dove l'Italia avrà una quota inferiore. Adesso, ripeto, dalla proposta franco-tedesca non si capisce assolutamente niente. Poi, se te la leggi, ci stanno tutta una serie di dichiarazioni di wishful thinking, direbbero gli inglesi, io direi di libro dei sogni sull'economia verde, sulla riconversione di questo e sulla riconversione di quell'altro e sul salario minimo in tutta Europa, capito? Roba che proprio col recovery fund non c'entra una beata mazza, tanto per dirlo in termini che si capiscono anche nelle bettole di Pescaracas. È un documento politico che serve alla Merkel per far vedere agli elettori tedeschi che hanno votato in massa il Partito Verde: e guardate, anche io sono verde, mi raccomando, sono verde anch'io, perché noi facciamo il Green Deal. Quello che, diciamo, sempre volendo fare delle ipotesi su come sarà strutturato in pratica, ammesso che venga approvato, cosa di cui non c'è assoluta sicurezza, è un fondo alimentato da un prestito. Quindi questo fondo viene creato, emette un'obbligazione da 500 miliardi di euro, che va sul bilancio della Commissione Europea, quindi dell'Unione Europea. L'Unione Europea non ha la potestà di tassare, gli vengono trasferiti dei soldi dal trasferimento che viene preso da ogni singolo paese dalle tasse, dall'IVA sostanzialmente. Il contributo viene elevato di ogni paese in modo da far raddoppiare il bilancio dell'Unione Europea dall'1% del PIL europeo al 2% circa, ma comunque i soldi per ripagare interessi e capitale non ci sono, non ce li ha l'Unione Europea. Quindi che significa? Che in qualche modo, e non sappiamo ancora quale sarà questo modo, i 500 miliardi saranno di fatto garantiti dai contribuenti di ogni singolo paese. In proporzione, faranno i soliti calcoli, in proporzione all'importanza di ciascun paese, quindi popolazione ed economia e PIL. L'Italia potrebbe avere una quota intorno, diciamo, al 14%, dico una percentuale a spanne. Quindi che cosa succede? Non è che l'Italia mette i soldi e se li riprende. L'Italia, il governo italiano, lo Stato italiano, dovrà garantire in parte per la propria quota questo fondo, questo debito di 500 miliardi. Allora, questa garanzia, numero uno, va a impattare il debito? Probabilmente no, perché come al solito fanno finanza creativa a livello di Eurostat e quindi probabilmente troveranno il modo di evitare formalmente che questo debito gravi sui parametri, tra virgolette, definiti da Maastricht, questi parametri su cui si calcolano i debiti, i deficit pubblici degli stati. E va bene, finanza creativa.
Ci sta.
Ai mercati sono un po' più intelligenti dei burocrati di mezza tacca e di Macron, Merkel e compagnia cantante, Dombrovskis e il von der Leyen. I mercati guardano alla sostanza delle cose, quindi quando vedono che un certo paese comunque deve ripagare un debito, si fanno due conti. E quindi vedranno se questo debito aggiuntivo, che ne dica l'Eurostat, che ne dicano a Bruxelles e che ne dica Casalino e company, è un debito, quindi qualcheduno, cioè i contribuenti italiani, se ne dovrà far carico. Poi arriviamo all'utilizzo. Che cos'è un recovery fund? Cioè, perché l'Italia dovrebbe avere 100 miliardi, 50, 10 o 200? Chi lo ha stabilito?
Il documento non dice niente, questo.
Ma proprio zero. Dice semplicemente che verrà tenuto conto, conto dei danni che ciascun paese ha subito dall'epidemia. Mo, l'Italia ha subito più danni della Francia o della Germania? Dobbiamo andare a vedere. La Grecia ha subito più danni in proporzione, bisognerà fare appunto dei negoziati per stabilire. Noi, di nuovo, la propaganda dei piccoli Goebbels di Palazzo Chigi racconta che l'Italia è il paese più meritevole perché ha subito i danni maggiori, perché così e perché con lì. Non è vero proprio per niente. anzi, è stato probabilmente il paese più incompetente, e il dato della Lombardia lo testimonia. Poi bisognerà fare delle inchieste, come sono state già annunciate in Francia, sulla gestione delle epidemie. Bisognerà fare delle inchieste parlamentari, bisognerà fare delle, insomma, anche inchieste della magistratura su chi ha colpa nella diffusione abnorme del contagio in alcune zone italiane. E quindi da queste inchieste poi si vedrà se è stato uno shock esogeno oppure una conseguenza di amministrazioni inette. Ma ritorniamo, diciamo così, questo è un po' il quadro generale. Andiamo a vedere poi che cos'è un fondo. Un fondo è un qualcosa che eroga finanziamenti a fronte di progetti. I Goebbels di Palazzo Chigi raccontano, e qui si arrivano i soldi, trasferimenti poi tra l'altro, quindi soldi a fondo perduto, per fare quello che a loro interessa, quindi per dare i soldi,
per distribuirli,
per distribuire il reddito di emergenza, il reddito di quello, la nazionalizzazione dell'Ilva, la nazionalizzazione dell'Alitalia, le imprese private in cui entra il capitale nel cui capitale entra qualche ente pubblico, no? Pensano di poter finanziare le proprie clientele. Non sarà così. Allora, bisognerà presentare dei progetti, qualcheduno li dovrà vagliare. Siccome l'amministrazione pubblica italiana è refrattaria a qualsiasi capacità di progettualità, non è in grado nemmeno di fare i conti, le semplici addizioni e sottrazioni, anche il foglio Excel è sconosciuto ai più di quelli che lavorano nei piani alti delle amministrazioni pubbliche. Quindi che l'Italia sia in grado di prendere un ammontare cospicuo da questo recovery fund è tutto da vedere, per essere, diciamo, gentili. Secondo me faremo la stessa figura che facciamo periodicamente come paese con i fondi strutturali europei, che non siamo in grado né di attirare e tantomeno di spendere. Quindi state pur tranquilli che l'Italia da questo fondo otterrà qualche briciola, non la otterrà subito, perché questo fondo parte con il bilancio, con il ciclo di bilancio 2021-2027, quindi verrà istituito a gennaio 2021. Si parla di anticiparlo, ma non, dal punto di vista legale è praticamente impossibile. Poi magari si inventano qualche giravolta, ma voglio vedere se Svezia, Finlandia, Austria e chiunque altro accetterà queste giravolte. E quindi molto probabilmente parte con il nuovo anno, con l'anno 21, e prima che arrivino i soldi, cioè si metteranno, bisognerà raccoglierli, bisognerà decidere come si stanziano, bisognerà valutare i progetti, eccetera, eccetera. I primi soldini, non 100 miliardi, i primi soldini, le prime tranche dei soldini, a chi è stato bravo a presentare i programmi, arriveranno fra un anno, se vogliamo essere ottimisti. Quindi tra l'altro aggiungo che in Italia per fare un'opera pubblica c'è ancora il codice degli appalti. In 6 anni non è stata fatta nessuna opera pubblica, perché il codice degli appalti è stato scritto in modo da evitare che si possano fare opere pubbliche. Infatti l'unica opera pubblica in Italia, il ponte a Genova che a sostituire il ponte Morandi, è stato fatto in deroga alle leggi. Quindi in Italia se uno vuole fare qualcosa può farlo soltanto o violando le leggi o avendo un'autorizzazione per fregarsene delle leggi. Ma se tu devi applicare le leggi, in Italia non riesci a fare assolutamente nulla. Te lo possono dire l'ANCI, te lo possono dire le imprese, te lo può dire chiunque nell'amministrazione. Perché? Perché il codice degli appalti è una cosa partorita da magistrati alla cantone che non hanno mai visto un'azienda in vita loro, che hanno messo in galera 4 rubagalline e hanno fatto carriera, c'è tutta una... Oggi il funzionario pubblico non mette la firma su niente perché ha paura, perché sa che appena mette una firma automaticamente entra nel mirino della magistratura. Perché? Perché le leggi sono talmente contraddittorie e farraginose che come fai sbagli.
Certo, certo, questo è noto a chiunque abbia a che fare con l'amministrazione pubblica.
Esatto. E di questo non si parla assolutamente. Stanno aspettando come cani affamati l'osso della Commissione europea, delle istituzioni europee, e non lo vedranno. Eppure se gli viene lanciato quest'osso, non avranno i denti per rosicchiarlo, perché l'Italia è un paese dove le leggi, i regolamenti e l'amministrazione pubblica hanno un solo scopo: contrastare le imprese e tormentare chiunque voglia fare qualche cosa di buono e di utile.
Vedi che hanno ragione quelli che dicono che c'è la fregatura.
No, ma non è che c'è la fregatura, è che l'Italia, è tutta l'Italia, è una tutta fregatura. L'amministrazione pubblica italiana, una gigantesca fregatura per il cittadino. Poi i babbei che votano questi, che impongono, che fanno il codice degli appalti, questi che poi fanno i regolamenti regionali, nazionali, delle autorità, eccetera, eccetera, non sono in grado di capirlo perché sono dei poveri imbecilli semianalfabeti, gli raccontano che è colpa della Germania e quelli... Sì, è colpa della Germania, certo. È colpa della Germania. Li aizzano sui social, li aizzano in TV. Voglio vedere questi... Cioè, poi, la cosa che... Diciamo così, se vogliamo introdurre l'altra cosa, mi fa piacere in un certo senso, perché chi li controlla questi media? Li controllano degli imprenditori, che mi sembra che si chiamino John Elkann, Caltagirone, Cairo. E questi qui sono talmente squinternati da affidare i loro mezzi di informazione a gente che va contro i loro interessi. Cioè, è una cosa, quando tu vedi la 7, il livello infimo del dibattito, i personaggi che invita, eccetera, eccetera. Ma Cairo, cosa c'ha in testa quando vede questa roba?
Io personalmente sono anni che non vedo più la TV, sostanzialmente guardo solo i film e basta, perché è troppo per me, non sono in grado di...
No, ma capito, è una questione, come dire, io la Gruber antropologico...
Non, la vedo, non posso farcela.
È una questione antropologica culturale, no?
Sì,
tu dici il Corriere, Cairo, sì. La Stampa, Fiat Chrysler... Sì. Repubblica, Fiat Chrysler, Mediaset, Berlusconi, Il Mattino, Il Messaggero, Caltagirone, che sono tutti imprenditori. Poi non parliamo Libro, vabbè, gli Angelucci, eccetera, cioè anche quelli minori hanno il Giornale, mi sembra che ancora sia di proprietà della famiglia Berlusconi, eccetera, eccetera. Quindi tu hai tutto il sistema informativo italiano, con piccole eccezioni, in mano a gente che dovrebbe capire meglio, ti aspetterei che capisse meglio come funziona il mondo e quali sono i problemi dell'Italia.
O almeno che diano un taglio per coerente ai propri interessi.
Ma...
No, cioè, voglio dire, Berlusconi è stato il primo a fare il giornale contro se stesso, perché ha tirato la plata a Salvini che poi si è ritorto contro. A parte che hai parlato di testate e hai parlato di cose che per me sono anni e anni che sono illeggibili. Non conosco nessuna persona ragionevole che legga, se non occasionalmente, queste cose.
No, ma infatti questi giornali stanno perdendo lettori. Loro dicono che è colpa di Google, è colpa, è colpa loro, perché sono diventate delle robe molto spesso illeggibili.
Cioè, chiunque abbia... Io sempre, da sempre, leggo i giornali, sono una persona che si informa, ma io credo di essere forse... Mi comprava mia figlia da piccola, quando aveva qualche anno, conosceva il giornalaio, poi ha smesso, saranno 15 anni, almeno 10 che io non acquisto più il Corriere della Sera, la Repubblica, non li compro, non mi interessano. In modo di essere...
Ma questi qui, bene o male,
il motivo
diciamo, formano un pezzo
però formano l'opinione, un pezzo dell'opinione pubblica sempre più minoritaria,
sempre più minoritaria, ma sai, per vincere le elezioni non hai bisogno di spostare il 50% dei voti, basta spostare il 2-3%, 5% al massimo da una parte all'altra, e l'asse elettorale cambia in modo anche abbastanza drastico. Se vogliamo vedere, poi, se vogliamo aggiungere il fatto che molta gente ormai non va più a votare, quindi non devi spostare nemmeno il 5% dell'elettorato, devi spostare il 5% del,
no, devi
del 60% che ci va a votare.
Devi cercare di incentivare qualcuno dei tuoi ad andare a votare.
Oppure incentivare, esatto. Molto spesso la gente è incentivata a votare attraverso una campagna di demonizzazione dell'avversario, che diciamo funziona da volano della propaganda più di qualsiasi proposta. Cioè, se tu chiedi alla gente qual è la proposta, qual è il programma, che ne so, di Forza Italia o del PD, non lo sa nessuno. Sanno che la Lega vuole fuori i negri dall'Italia, no? Questi messaggi rozzi e di pancia, che il Movimento 5 Stelle voleva il reddito di cittadinanza e l'uscita dall'euro, tra l'altro, un altro cavallo di battaglia. Comunque, ripeto, questo modo cialtronesco di fare informazione stranamente è veicolato da media posseduti da imprenditori. Ora, non so se questo diciamo qualifica la classe imprenditoriale italiana o è un sintomo del fatto che nemmeno il padrone poi riesce a comandare nelle redazioni e quindi diciamo deve cedere il potere a quelli che, tra virgolette, sono gli intellettuali.
Però... è anche segno che la classe padronale italiana è talmente collusa col sistema, con lo Stato, che ha più interesse poi a gestire i rapporti con lo Stato piuttosto che a fare l'imprenditoria, perché se avessimo dei veri imprenditori non sarebbe così. Questo
insomma, anche su questo che... hai assolutamente ragione.
Visto che stiamo parlando di imprenditori, parliamo di, diciamo, due parole su FCA.
Esatto, questo e poi, questi grandi geni del capitalismo italiano a un certo punto si imbattono nella realtà, gli viene la trave in pieno volto e cominciano a dire: ah, caspita, ma come sono cattivi questi politici, ah, ma come ci trattano male questi media. Il caso in questione è il prestito che FCA Italia, Fiat Chrysler Italia, ha chiesto a Intesa e che Intesa pare abbia concesso per 6,3 miliardi, 6,8, insomma, una cifra consistente. Utilizzando le garanzie
che serve ovviamente per riprendere la produzione in Italia dopo che era stata bloccata
il
coronavirus.
Quindi, sì, perché devi cominciare a pagare i fornitori, devi, e siccome i fornitori hanno finito la liquidità, certo. Perché hanno dovuto pagare la cassa integrazione agli operai, visto che questa cassa integrazione ancora non arriva, hanno tenuto gli impianti aperti, comunque hanno le spese d'affitto, insomma, dei macchinari, eccetera, eccetera, quindi non hanno soldi, diciamo così, il piccolo fornitore, piccolo, medio, fornitore di Fiat Chrysler in Italia, oggi se deve riprendere la produzione, non ha i soldi per farlo. Non hai soldi per pagare le materie prime, non hai soldi per pagare gli operai.
Quindi non può vendere fatturando a 90 giorni.
O non lo può fare. Non lo può fare, punto. Magari può fatturare a 2 settimane, magari, non lo so. Ma comunque, a 90 giorni non è possibile. Che poi spesso diventano...
dico 90 giorni.
Sì, ma quello che sia. Insomma, non ha soldi per fare da polmone finanziario
alla FCA ha bisogno di soldi per pagare i fornitori se vuole riprendere.
Per anticipare, probabilmente, per anticipare, magari avrà pure soldi.
O pagare le fatture a vista a fine mese, quando vengono presentate, come si dovrebbe fare sempre. Comunque, vabbè, ha bisogno di soldi per questo, richiede una banca, Banca Intesa.
Richiede la banca, utilizza una legge dello Stato, di cui si è fatta grandissima fanfara, no? Era la legge in cui diceva Conte stiamo dando 400 miliardi all'economia, ovviamente una boiata, ma insomma se ne faceva gran vanto, e questa legge, uno dei fulcri di questa legge era proprio le garanzie governative sui prestiti alle imprese. Ed è una garanzia all'80% che viene asseverata dalla SACE, che fino a 2 mesi fa faceva tutt'altro, faceva i prestiti, garantiva i crediti all'esportazione. Adesso si è messa a fare questo nuovo mestiere, perché è un feudo grillino e i grillini volevano l'oncia di carne clientelare sulla distribuzione dei soldi. Diciamolo per quelli che leggono i giornali e quindi non capiscono che cosa, come funziona la realtà. E, appena l'ha chiesto, e la Banca Intesa ha annunciato di averlo concesso, è scoppiato un pandemonio. Perché? Perché Fiat, il gruppo Fiat, non Fiat Italia, che è, diciamo così, l'azienda che beneficia di questo prestito, Fiat Italia, che ha tra operai e indotto muove, diciamo così, qualcosa come 400.000 posti di lavoro, hanno cominciato a dire Fiat Chrysler, siccome ha la sede in Olanda ed è domiciliata fiscalmente nel Regno Unito, non è un'azienda italiana, non dovrebbe beneficiare di queste garanzie, e comunque se proprio vuole deve ritornare in Italia a mettere la sede legale, la sede fiscale, perché altrimenti non possiamo tollerare che benefici di questi paradisi fiscali. Il Regno Unito è un paradiso fiscale, e vabbè, ci facciamo due risate. E inoltre diceva non deve dare il dividendo straordinario, perché questo dividendo straordinario verrebbe dalla fusione con Peugeot, che ancora non è stata fatta, e quindi dice, se vedete la Fiat Chrysler ha la liquidità, dovrebbe, invece di chiedere i soldi con la garanzia statale, dovrebbe usare questa liquidità e rinunciare a conferire i dividendi. Su questo magari si può anche, diciamo così, è la parte meno squinternata del discorso, ma il punto è che Fiat Chrysler e Peugeot stanno per fondersi, sono in una fase, quindi come fa un governo a chiedere a una società che ormai non è più neanche FCA, sarà un gruppo, diciamo, di dimensioni globali, in cui Fiat, sì, ha, Fiat Chrysler ha una quota cospicua, ma nel consiglio di amministrazione sarà in minoranza.
È vero.
Come fa a chiedere una cosa del genere? Di nuovo, il dibattito politico e quello che viene, diciamo così, che traspare dai giornali è di un'assoluta, come la vogliamo definire, leggerezza, incompetenza. E quindi, però, così. E quindi questi cosiddetti imprenditori poi a un certo punto si accorgono che hanno dato la stura, che hanno dato visibilità al peggio del paese e, del, e al peggio del giornalismo continentale e cascano dal pero. Dicono, ma come mai? Ma com'è possibile? Non ci leccano il culo come fanno tutti gli altri nostri dipendenti. Come mai? No?
Sì, sì.
E quindi... Poi la cosa ridicola è che, non so, sui giornali del gruppo Fiat questa storia del, del prestito viene relegata, non so, a pagina 22, tutto il dibattito, cioè, non è... e quindi, no, tra l'altro vengono persino accusati, come è stato accusato Giannini, che è il neo direttore della Stampa, di fare il gioco dei padroni, no, tra virgolette. Quindi, oltre al danno, pure la beffa. E quindi questo qui, questo è un episodio che testimonia l'assoluta cecità, l'assoluta mancanza di sofisticazione del, dell'imprenditoria italiana, di rapportarsi all'opinione pubblica e di interfacciarsi con il potere politico. Cioè, l'imprenditoria è pubblica da, da sempre, da decenni. Diciamo, passata l'epoca di Angelo Costa, negli anni 50, ha utilizzato come strategia comunicativa la lagna. Poveri noi, ma noi
beh, in Italia, in Italia è la cosa che funziona meglio.
Esatto, quindi, quindi ancora oggi, sì, ancora oggi credono che facendo le lagne, no? Imbastendo queste, queste sceneggiate, possano ottenere qualche cosa da Palazzo Chigi, dal MINS, dal Ministero del Tesoro, eccetera, eccetera. Auguri, cosa dobbiamo dire?
Auguri. Con questo direi di chiudere, con degli auguri. Che...
Tu stai bella al mare, guarda, mi raccomando.
Io?
Tieni, ma sotto il tuo ombrellone hai uno spazio di 4 metri quadrati per evitare...
Io non vado
a contagiarsi.
Allora, una nota personale anche per chi ci ascolta, io e la mia famiglia andiamo al mare, di solito nel mare del nord, nei mari nordici, e raramente andiamo nelle spiagge. E pensare, di italiane per dire, pensare che quest'anno si debba mantenere la distanza di 10 metri quadrati è una cosa folle. Cioè, se decidi che si può andare al mare, è evidente che devi andare al mare e fare vita da mare. Non è sensato, anche le distanze nei ristoranti, ti dico la mia opinione. Il lockdown è servito a mantenere, questa è la mia opinione diversa dalla tua, sicuramente, è servito a mantenere l'epidemia in termini accettabili. Sarebbe potuto essere peggiore. Da verificare,
sì, ma evitare verificare le conseguenze peggiori.
Peggiori.
L'esempio della Svezia ci dice che alla fine della giornata non lo sappiamo nemmeno. Se
non lo sappiamo in realtà. La Svezia ha avuto il doppio o il triplo dei morti della vicina Norvegia, molti meno di noi. Quindi ci sono
un terzo di quelli.
Sì, sì, molti meno di noi. Può essere
in rapporto alla popolazione.
in rapporto alla popolazione, molti meno di noi, quindi ci sono tante variabili che hanno giocato che noi non conosciamo e lo sapremo solo. La scelta del lockdown, dal mio punto di vista, è stata una scelta prudente, non può essere estesa all'infinito e deve avere una ragionevolezza. Oggi probabilmente non lo è più, ma di sicuro non è ragionevole dire potete uscire e mantenere la distanza, perché è impossibile. Non puoi andare al mare e stare lontano dagli altri, non lo fai. Io quando, che sto già girando da un paio di settimane, vedo le persone che, io ho la mia mascherina per una questione di educazione, non voglio imporre ai miei interlocutori dei comportamenti che potrebbero trovare fastidiosi, però dove le persone si conoscono e dove ci sono dei rapporti, le distanze non possono, non vengono mantenute e non possono essere mantenute, quindi è inutile farlo. Quindi anche stare al mare, si starà al mare come si è sempre stati. Com'è anche giusto che sia, insomma. Se ci puoi andare non puoi stare alla distanza con gli ombrelloni da 10 metri quadrati, è impossibile. È stupido farlo, secondo me. È meglio dire non andate al mare, poi chi ci va saranno fatti suoi.
Ah, lo so, ma infatti, poi che fai? Mandi i vigili o i...
Mandi i vigili, rompi le balle alla gente, o i bambini, cioè... È folle. Secondo me dovresti dire andare al mare è pericoloso, non andateci. Se è così, ammesso che sia così. Poi ognuno se ci va si prenderà le sue responsabilità. E poi la gente è molto più ragionevole di quello che noi pensiamo. Cioè, sì, molti miei amici che sono contrari al lockdown, come è stato fatto, però stanno a casa per prudenza.
Anch'io sono stato a casa, anche sono andato a...
Quello che è stato orribile di questo lockdown non è tanto il fatto in sé, che può essere anche esagerato, ma comunque va nella direzione della prudenza e si può anche discutere di questo, però non è stato quello. È stata la marea di regolamenti, le 400 pagine di decreti dove ti spiegano quali aziende possono aprire, quali non possono aprire, con quali accorgimenti. Questo è stato demenziale. Una decisione centralizzata non può funzionare. Può funzionare solo se ciascuno si prende la responsabilità di quello che fa, aiutato da un contesto che gli consente di farlo, e prende le sue scelte sulla base di indicazioni chiare. I contatti sono pericolosi, se poi evitali, vedrai che la gente li evita. Ma quando tu hai il tuo breviario che ti dice che con la mascherina non hai problemi, purché la mascherina sia così, sia colà, non funzionerà mai, perché le mascherine non ci saranno. Non le puoi utilizzare, alla fine non funziona.
Poi io voglio vedere quanti di quelli che hanno la mascherina usa e getta, la usano e la gettano. La gente le usa, poi la riusa il giorno dopo, poi la riusa ancora il giorno dopo e la riusa ancora. Quindi quelle mascherine, diciamo così, se uno volesse, le mascherine della gente che va in giro sono state usate almeno 10 volte e quindi secondo i crismi.
Mia figlia che lavora in ambito sanitario mi dice che le mascherine e i guanti dovrebbero essere gettate ogni volta che le tocchi,
in ospedale,
però dovresti averne, non so, 10, 20 al giorno, centinaio di guanti al giorno, ma chi l'ha, chi li ha, chi ha voglia di farlo, chi è nella... Insomma, non c'è neanche più la percezione del pericolo tale per cui queste cose si possono fare. Quindi secondo me è completamente sbagliato il modo in cui è stata impostata la cosa, non tanto il lockdown, ma le regole che l'hanno accompagnato, che dovrebbero essere molto semplici. Prenditi la responsabilità di quello che fai. Se infetti inutilmente le persone, sei responsabile, perché sei tu che le hai infettate. Quindi se sì, puoi, stai a casa. Se non puoi, fai quello che puoi. Questo secondo me avrebbe funzionato molto meglio.
Sì, no, questo per carità, che è appunto l'approccio svedese, se vogliamo.
Che è l'approccio svedese, che è l'approccio di molti popoli, dove...
Allora, l'approccio tedesco, l'approccio... Tedesco
anche, sì, dove le persone sanno di essere in mano a delle persone ragionevoli, molto meno incompetenti, molto meno assurde di quelle che abbiamo noi, delle persone che hanno una credibilità, che gli dicono delle cose, le rispettano perché le trovano sensate e lo fanno con una certa ragionevolezza, con una certa anche capacità di capire, no? Cioè, persone autorevoli.
Ma vedi, che ne so, paesi tipo l'Austria o la, Svizzera. Hanno avuto la Svizzera, cioè, che praticamente il Ticino e la Lombardia sono più integrate, secondo me, che ne so, della Lombardia e delle Marche, no?
Sì, sì, ma certo, anche se sono quattro due diverse.
Esatto, cioè, ci sono decine di migliaia di frontalieri.
Ticino e Lombardia, sì, sì, chiaro, sono le stesse persone, stessa lingua.
Ma diciamo, ma la densità è più alta, ma a me non risulta che a Lugano la densità è più alta che a Bergamo o a Brescia. No,
no, è che gli svizzeri sono...
O a Lodi.
Gli svizzeri fanno dei referendum, li leggono e votano sul merito del referendum. E a volte sono referendum che tu, dove si aumentano le tasse perché lo ritengono giusto, cosa che per noi è inconcepibile, perché li leggono e credono di essere in mano a un governo ragionevole, che fa delle cose ragionevoli di cui si fidano. Forse fiducia anche mal riposto, se vuoi, ma non certo... ma esiste comunque. Ed è così. Ma ci sono altri paesi che te non ti aspetteresti, per esempio il Marocco. Il Marocco, a un certo momento, il re Mohammed V, mi pare. Sì.
Sesto.
Che è un personaggio... che di solito tace, che si fa, insomma, un sovrano poco appariscente,
sì.
Ma di grande reputazione. A un certo momento, dopo i primi casi, evidentemente sapendo di avere un sistema sanitario che non poteva reggere pressioni oltre come le nostre, ha dichiarato il lockdown e la gente gli ha creduto e se ne è state in casa. Totale. A un certo momento hanno dichiarato che per 3-4 giorni non poteva uscire nessuno di casa, nemmeno per fare la spesa. Quindi, se non hai abbastanza vivere in casa, digiuni per 3-4 giorni. E l'hanno fatto. Perché? Perché è una persona di reputazione, gli hanno creduto, non fa proclami inutili, se questo era il momento di fare un proclama del genere, vuol dire che c'era veramente il rischio. Da quello che so, conosco dei marocchini, mi raccontano queste cose che hanno funzionato. Quindi non è soltanto i paesi nordici, c'è una questione di credere o non credere nelle persone che ti danno gli ordini o che ti danno le notizie che ti spiegano come sono le cose. Anche un ordine ha un senso in certi contesti. Stai a casa perché è pericoloso. Ci sto. Perché ci credo, credo nella persona che lo emette. Quando invece ti danno 400 pagine che a leggere non capisci niente, te le danno la domenica sera, lunedì mattina devono essere applicate, e sono assurde, prendono...
No, ma sono incomprensibili, quella è la cosa peggiore, che tu se ti leggi queste pagine, dici, ma chi le ha scritte?
Chi le ha scritte? Mia moglie se ne deve occupare.
No, poi ci sta, la cosa più bella è che alla fine di ogni articolo ci sta, diciamo così... due o tre paragrafi in cui spiegano che cosa vuol dire l'articolo, cioè relazione, come lo chiamo, insomma,
questo
che è ancora più imbecillesca dell'articolo stesso, cioè che dovrebbe spiegare e invece confonde ancora di più.
Questo per me è il vero problema del lockdown.
È un cancro questa della legiferazione fatta con questo linguaggio e con questi criteri nemmeno medievali.
No, ma
che... siamo, diciamo così, io non credo che nemmeno le legislazioni dei Vandali e dei Visigoti erano così...
No, i Vandali no, di certo che erano... I Vandali avevano preso dei Romani...
Sì.
I principi del sistema giuridico romano, quindi erano dei barbari molto evoluti.
Che poi si sono evoluti, esattamente.
Sì, sì, perché sono evoluti, certo. Ma in Spagna avevano, insomma, erano una popolazione di tutto rispetto che ha lasciato delle tracce importanti di civiltà, cose che noi siamo totalmente incapaci di lasciare. Comunque il problema vero è stato quello, non tanto il lockdown.
E tra l'altro, io non lo so, oggi è uscito in Gazzetta Ufficiale questo decreto rilancio.
Cioè,
è stato approvato, cioè questo era il decreto aprile, cioè era i primi di aprile, lo ricordiamo appunto a chi legge i giornali e guarda le TV e quindi non sa niente. Era il decreto aprile, no? Che doveva, siccome a marzo, no? Era troppo, avevano troppo da fare, diciamo, beh, poi rimandiamo al decreto aprile. Ad aprile non è uscito,
fatto
farlo
uscire prima della fine di maggio. Dai, bravi.
Sì, sono riusciti ad approvare un testo dove non ci sono i numeri, cioè non ci stanno gli importi. Importi ci sta la tripla X, no? Come i film a luci rosse, oppure gli asterischi, quindi non si sa quanto costa, perché ci voleva la bollinatura della ragioneria generale. Quindi tu fai con un mese e mezzo di ritardo, un mostro, partorisci un mostro di 464 pagine fitte,
senza i numeri, che sono l'unica cosa.
Senza i numeri, senza che la ragioneria generale lo abbia visto, lo approvi in consiglio dei ministri. Ma che cosa hanno approvato i ministri? Cioè, un ministro che approva un provvedimento senza i numeri, ma che essere umano è?
Che essere umano è? Sì, sì.
Ma come, che dignità può avere uno che dice io approvo una cosa senza i numeri? Come fa ad andare davanti agli elettori in un paese serio e dire io metto la mia firma, voto sì a una cosa dove non ci sta quanto costa? In nessun paese serio una cosa del genere sarebbe possibile. In nessun paese. E poi noi vogliamo dire che è colpa dei tedeschi. Cioè, ma questi, capito, dove viviamo in una bolla mediatica creata da, a spese nostre, perché poi questi i vari casalino li paghiamo noi profumatamente, per imbonire l'elettorato, per imbonire l'opinione pubblica, per veicolare gigantesche sequenze di balle proferite senza nessuna vergogna. E quindi io, questo tra il decreto legge è un provvedimento urgente, se no non sarebbe un decreto legge.
Certo.
No? Quindi come fai adesso, visto che sono passati
un mese e mezzo,
50 giorni da quando doveva uscire questo decreto urgente e non è ancora legge, a dire questa è una cosa urgente?
Scade dopo 2 mesi, tra l'altro, il decreto legge praticamente è già scaduto.
Cioè, vabbè, scade, cioè, esatto, l'urgenza, cioè, deve essere approvata forse entro 2 mesi, quindi, sì. Ma capito, se tu dici io ho bisogno che questa cosa, queste norme vengano attuate immediatamente perché c'è un'urgenza, e poi passano settimane prima che queste norme vengano effettivamente pubblicate in Gazzetta Ufficiale, mi stai prendendo in giro. Non erano norme urgenti. Cioè, è che vuoi bypassare il Parlamento, vuoi evitare che se ne discuta, vuoi fare un piacere ad amici e parenti, sottraendoti alla verifica, e quindi l'urgenza è solo una scusa.
Chiaro, chiaro. Salutiamo tutti, dai.
Ciao Roberto, mi raccomando, la tintarella.
Sì, esatto.
Sulle spiagge del nord però non ci sarà granché.
No, assolutamente non si fa neanche il bagno, non so se tu,
esatto. Vede che sì, no, io sono stato a Tallinn in spiaggia a luglio.